Cari fratelli e sorelle, riprendiamo e ultimiamo il discorso affascinante, veramente affascinante, del calcagno di Maria, dopo la prima puntata su questo argomento, nella necessità di doverlo dividere per la mole un po' consistente, o meno troppo consistente per una sola puntata. Andiamo adesso a ulteriormente chiarire e approfondire questo argomento per quello che ci è possibile, perché ci sono tante altre luci che dovranno essere scoperte, soprattutto oltre che con l'approfondimento, con la vita, con l'esistenza dei figli di Maria che vivono misticamente, mistericamente queste in realtà questa dimensione del combattimento spirituale contro Satana. L'accademico francese Jean Guiton, nel suo magistrale studio sui simboli della medaglia miracolosa, scrive con particolare unzione sul simbolismo del serpente sotto il piede di Maria Immacolata. E, cosa che ci interessa particolarmente nel nostro discorso, accenna ad un ferimento del calcagno che risulta di straordinario interesse e che ci viene in aiuto per proseguire la meditazione. Tra le altre cose, dice Guiton, riferendosi a questo simbolo presente nella medaglia, il serpente si contorce sotto il tallone della Vergine che lo schiaccia. Questo simbolo era chiaro per i cristiani e gli ebrei. Si riferisce al versetto 15 del capitolo 3 della Genesi. Nella Genesi si può intravedere la protostoria dell'umanità: porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno, o le ferirai il calcagno. Dall'eterno avversario, il serpente, è tentata anzitutto la donna poi fa cadere l'uomo. Dio li punisce non senza dar loro una speranza sicura, e questa speranza passa attraverso una seconda donna misteriosa, nuova Eva, la quale combatte col drago. Alla fine la donna è vittoriosa anche se è stata colpita al tallone. Colpita, ok? Più avanti, dice Guiton, nello stesso testo, è una donna, dicevo, ad avviare la caduta. Questa donna, che si chiama la madre dei viventi, porta il nome di Eva ed è annunciato che una donna dovrà lottare contro il serpente, che sarà ferita al tallone, cioè in una parte poco importante del suo corpo, ma che essa ferirà il serpente e lo farà morire colpendolo nel punto capitale. La missione di Caterina e il conio della medaglia sono impregnati di questa profezia. Attenzione, a chi legge la medaglia in maniera unicamente devozionale, unicamente sì, legata alla spiritualità, insomma, a una protezione celeste come ogni sacramentale può fare. Ci dice Guiton, giustamente, la missione di Caterina della veggente e il conio della medaglia sono impregnati di questa profezia biblica, ok? Continua Guiton, Maria schiaccia il serpente impuro, crudele e libidinoso. Questa lotta riempie la storia della salvezza. La Vergine e il serpente sono in lotta nella loro posterità. Tale il tema che Sant'Agostino nel V secolo sviluppa nei 20 libri della città di Dio. Il mondo è teatro di una lotta tra le due città. La città di coloro che mettono l'uomo al centro e gli subordinano Dio, e la città di coloro che mettono l'uomo al suo posto e lo subordinano a Dio. Le due città sono in lotta, le due posterità sono in conflitto, la posterità del male ferisce la posterità del bene, ferisce la posterità del bene. Alla fine la donna trionfa, e qui non si può mancare di evocare il capitolo 12 dell'Apocalisse, dove si vede la donna aureolata di luce, con la luna sotto i piedi, che genera il figlio nel dolore. Questo figlio però non è Gesù, ma sono i figli secondogeniti, noi generati nel dolore, o meglio nei dolori della corredentrice che per salvarci ha sofferto. questo è il senso di questo parto nel dolore. Il primo parto invece, il parto del primogenito, cioè di Gesù, è avvenuto miracolosamente, senza nessun dolore, in un'estasi beatifica, e questo è il dogma della verginità in parto, cioè nel parto della Madonna. Benissimo, cosa ci dice Maria, la Madonna, su questo tema? Dobbiamo interpellare Marienfried, il messaggio mariano di Marienfried. Siamo in Germania tra il 40 e il 46, 1940-1946. Ebbene, le devozioni che scaturiscono dal messaggio di Marienfried, il culto innanzitutto, poi i permessi per stampare il rosario dell'Immacolata, l'inno alla Trinità, preghiere che la Madonna insegnò alla veggente, soprattutto hanno avuto appunto permesso di essere diffuse, ma soprattutto c'è l'imprimatur per la pubblicazione del messaggio. E questo è quello che vogliamo qui dire. Per andare sicuri nella nostra riflessione, interpelliamo dunque un messaggio in cui la Chiesa ci dice che tutto è in sintonia con la rivelazione, nulla è contrario alla fede e ai costumi. Bene, nel messaggio profetico di Marienfried, la Vergine Immacolata aveva rivelato qualcosa di molto importante, esattamente nel senso inteso da San Massimiliano Kolbe, come ci siamo detti nella precedente puntata. Così ella diceva alla veggente, l'allora sedicenne Barbara Rues, la stella dell'abisso, cioè Satana, si infurierà sempre più ferocemente e farà sempre maggiori distruzioni, perché sa che il suo tempo è breve e perché vede che ormai molte anime si sono schierate sotto il mio segno. Leggi consacrazione a Maria. Schierarsi sotto il segno di Maria. Consacrarsi a lei. Su costoro la stella non ha potere alcuno, anche se ne potrà uccidere molti. Ma sono appunto queste vittime a me offerte che accresceranno la mia potenza e condurranno il piccolo resto degli eletti alla vittoria per Cristo. Il demonio, egli, cioè, perseguiterà i miei figlioli diletti. Essi saranno disprezzati, ma il demonio non potrà far loro alcun male. Io compirò miracoli segretamente nelle anime affinché sarà completo il numero delle vittime. A voi, io voglio dire, i miei figlioli diletti, non dimenticate che proprio nei giorni più sanguinosi questa croce è una grazia, e ringraziate sempre il Padre per questa grazia. Questo si legge nel messaggio del 25 maggio del 46. Come si può notare, questo messaggio pone in evidenza una verità consolante. Benché Satana abbia un certo potere di offendere i figli di Maria, tale potere però non può toccare la dimensione spirituale. In questo senso, come si dice nel messaggio, la sua è una potenza apparente. I consacrati a Maria sono immuni dalle insidie del demonio, dalle sue astute trame con cui porta la rovina alle anime, seppellisce la verità e la santità in un oceano di menzogna e sporcizia morale. I figli di Maria, da tutto questo marasma di male, sono immuni. Verità consolantissima da tenere a mente, soprattutto nei momenti di maggiore prova, sofferenza e persecuzione che non mancheranno. Che non mancano? Ai figli di Maria, se dovessero mancare al presente, non mancheranno in futuro, credetemi. Eppure, l'angelo delle tenebre ha un certo potere sui servi della Vergine, eh sì. E qui sta il senso del calcagno ferito. Sui veri cristiani degli ultimi tempi, sì, l'angelo delle tenebre ha un certo potere. Ha il potere di perseguitarli fino a togliere loro, in alcuni casi, sin anche la vita. È in questo senso che il calcagno della donna sarà ferito, ferimento che però non causa la sconfitta della donna. Nonostante questa ferita, ella vincerà. L'Immacolata dai suoi figli esige soprattutto l'intima disposizione al sacrificio, a portare la croce con pazienza e generosità, perché questi mezzi sono potenti, efficaci, anzi è proprio per mezzo di essi che vinceranno la battaglia contro il nemico. Proprio quel calcagno ferito che deve schiacciare la testa, serpente. Quindi non solo queste sofferenze non ci inibiscono e non ci impediscono la missione mariana del nostro tempo, ma la realizzano, e per mezzo di questa croce, come dice il messaggio. Ricordatevi, i giorni più, dice la Madonna, i giorni più sanguinosi, attenzione, usa proprio l'espressione sanguinosi, non dolorosi, fastidiosi, sanguinosi, questa croce è una grazia. Perché una grazia? Perché permette il compimento di questa profezia biblica. Incredibile. Stiamo scoprendo cose meravigliose che danno una grande consolazione e portano una luce profonda all'interno dei, per usare un'espressione colbiana, nei bunker, nei nostri bunker, insomma, Massimiliano Kolbe è morto nel bunker della fame di Auschwitz. Quel bunker è un po' il simbolo di tutte le situazioni tragiche per le quali i figli di Maria devono passare, però quel bunker si è tramutato in luce perché è stato trasformato in una cappella vivente. San Massimiliano è morto con l'Ave Maria sulla bocca e ha fatto pregare, quindi riconciliare con Dio tutte quelle, quegli sventurati che erano lì dentro, che sono morti di fame, insomma, seccando praticamente per mancanza di cibo, una condizione di squallore totale. Eppure San Massimiliano ha portato la luce attraverso la sua consacrazione, il suo, appunto potremmo dire, il suo ferimento, calcagno ferito. San Massimiliano è stato però uno attraverso cui la Madonna ha ottenuto le sue vittorie. Ebbene, alla luce di questi messaggi si chiarisce il ferimento del calcagno di cui parlava Guiton. Se il calcagno e Maria sono i suoi figli, con speciale riferimento ai consacrati, come ci ha detto San Luigi di Montfort, allora questo punto della profezia biblica, Genesi 3,15, riguarda direttamente loro e solo indirettamente, immediatamente lei, in forza di quella mistica unione, comunione che lega i figli sposi alla madre sposa. Fatemi ripetere questa cosa. Genesi 3,15, questo punto di Genesi 3,15, del calcagno insidiato, ferito, riguarda direttamente i figli di Maria e solo indirettamente e in modo mediato la Madonna, per questa comunione e intimità che c'è tra i figli e la madre, tra gli sposi e la sposa. Si è consacrato a Maria una volta per sempre affinché ella possa fare ciò che piace di lui per la maggior gloria di Dio. A questo appartenere a lei in modo così intimo consegue una speciale presenza della Vergine in e accanto al suo consacrato. Insieme alla relazione materna se ne instaura un'altra, mistico-sponsale, generandosi una reciproca appartenenza. Il consacrato appartiene a Maria e Maria appartiene al consacrato, ma anche una relazione di immanenza, che significa che Maria è nel consacrato, il consacrato vive in Maria. Certo, sono cose mistiche, ma sono reali, sono esperienze reali fatte da grandi spiriti, le grandi anime mariane. In virtù di questa appartenenza, il figlio sposo partecipa di Maria, partecipa del suo spirito, della sua vita intima, delle sue intenzioni, instaura con lei una comunione di vita e di opere. In ragione di questa reciproca inabitazione, il legame tra le due persone, tra Maria e il consacrato, si spinge fino a quel vertice incredibile di cui parla San Massimiliano Kolbe, quando dice transustanziazione. Transustanziazione, sì. Leggiamo cosa dice San Massimiliano: siamo suoi, dell'Immacolata, illimitatamente suoi, perfettamente suoi, siamo quasi essa stessa. Attenzione, questa cosa ci interessa tantissimo per capire il discorso del calcagno. Com'è possibile? Si dice il calcagno della donna, quindi sembra che si parli della donna, ma in realtà sono i consacrati? Sì, perché essi sono quasi essa stessa. Una quasi identificazione per queste relazioni mistiche profonde. Vogliamo essere fino a quel punto dell'Immacolata, che non soltanto non rimanga niente in noi che non sia di lei, ma che diventiamo quasi annientati in lei, cambiati in lei, transustanziati in lei, che rimanga lei stessa. Sor Lucia di Fatima poi usava un'altra espressione bellissima, assorbimento nel cuore di Maria. Diceva: la devozione al cuore immacolato di Maria si deve stabilire nel mondo attraverso una vera consacrazione di conversione e donazione. Come nella consacrazione il pane ed il vino si convertono nel corpo e sangue di Cristo, così con la consacrazione a Maria siamo assorbiti con l'essere vitale nel cuore di Maria. E quando un liquido è assorbito da una spugna, che succede? Non si distingue più il liquido dalla spugna, sono quasi una stessa cosa. Capite quanto sono importanti, seppur sembrano difficili, queste note mistiche per capire quel discorso che stiamo facendo? Com'è possibile che i consacrati devono partecipare a questa profezia? Ella ti schiaccerà il capo, tu le insiderai il calcagno. È proprio col calcagno che ella schiaccerà il capo. Allora, torniamo al calcagno. Cosa significa e cosa comporta questo ferimento? Ebbene, sappiatelo, fratelli e sorelle, si tratta di dolori, di sofferenze e di martiri di vario genere, nessuno escluso, impossibile elencarli tutti. Non ci si può illudere, se si è calcagno di Maria, bisogna sperimentare questo ferimento. Eppure c'è una verità consolantissima: Satana non ce la farà contro i figli veri di Maria, non potrà distruggerli realmente, ma solo in modo apparente. Come rivela il messaggio mariano di Marienfried, dispiegherà certo contro di essi una violenza brutale, potrà persino ucciderne diversi, ma in ogni caso, in ogni evenienza, i figli di Maria, almeno nel profondo del loro cuore, come dice San Massimiliano Kolbe, sulla punta della loro anima, restano inviolabili, intoccabili, inscalfibili. Satana questo lo sa bene, perciò sbava e infuria. Dio permette, ma non oltre quel punto che egli sa, dove ha posto il limite. E dove ha posto il limite? Prima del colpo finale, mortale e decisivo. Quello a Satana non è concesso sferrarlo mai contro i veri figli di Maria. Ok? Una piccola precisazione, forse superflua, ma meglio specificare. Da quanto detto si sarà senz'altro inteso che tale ferimento, contro quelli che potrebbero un po' rimanere scioccati, ma come il calcagno di Maria ferito, allora la Madonna è ferita? Tale ferimento non riguarda Maria immacolata e preservata, quasi che fosse coinvolta in qualche macchia di peccato originale o attuale. No, ok? Né tantomeno si riferisce a una presa di posizione lassa verso il peccato da parte di coloro che sono consacrati a lei. Non significa che allora sono deboli col peccato i figli di Maria, no, no, no. Il senso di questo riferimento va letto invece come un attacco micidiale, spietato, di Satana, che arriva a colpire, a far soffrire i figli di Maria, pur di prendersi la sua rivincita su di lei, ma la vittoria resta di Maria. Ebbene, ciascun vero consacrato di Maria può sentire indirizzate a se medesimo queste parole dalla profonda densità spirituale e dalla forte carica profetica, che sintetizzano in poche battute quanto finora detto in relazione al ferimento del calcagno. Si legge nell'opera minore di Maria Valtorta, nei quaderni del 43, queste parole attribuite al Signore: più siete miei, e potremmo aggiungere noi e di Maria Santissima, e più egli, Satana, si accanisce a farvi suoi. E siccome è in voi una vigilanza e una volontà assidue, egli l'astuto non vi segue e persegue col metodo usato per gli altri, cioè le prede facili, ma vi assale proditoriamente a distanze sempre più lunghe, nei momenti più imprevedibili e coi motivi più impensabili. Approfitta del dolore, del bisogno, dell'abbandono, delle delusioni e balza come una pantera sulla vostra stupita, accorata debolezza del momento, sperando di vincervi allora per rifarsi di tutte le volte che l'avete vinto. Ti ferirà all'esterno, ma, sentite che bella questa cosa, è onore di soldato la cicatrice che segna la carne, e dice: questo segno è prova di battaglia virile. E più un soldato ha le carni rigate da questi segni, e più il mondo al valoroso si inchina. Nelle battaglie spirituali succede lo stesso. e le vostre ferite che non ledono lo spirito, ma illividiscono solo ciò che è involucro allo spirito re, sono il vostro onore. Le sofferenze, fratelli e sorelle, le persecuzioni sono l'onore dei cristiani, sono l'onore del calcagno di Maria. Cerchiamo di capirlo veramente. Se non ci fossero, che soldati siamo? E per esse, continua questa rivelazione, sarete onorati in cielo, gloria a chi vince, le palme celesti sono per voi. Bene, finita citazione. Il calcagno è la parte più debole e disprezzata del corpo, eppure è per mezzo di questa discendenza, gli apostoli consacrati a Maria, che deve condursi lo scontro finale profetizzato da San Giovanni. A Marienfrid, dunque, facciamo un importante progresso nello svelamento del piano di Satana. Qual è il dettaglio importante che questo messaggio aggiunge al quadro profetico abbozzato dalla medaglia di Rudubach, che abbiamo appunto menzionato? La premonizione di una grande persecuzione portata avanti ad arte dal nemico che infuria contro la stirpe della donna. Perché? Perché questi suoi figli prediletti, come ci dice l'Apocalisse 12, 17, osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. L'obbedienza dunque rende questi apostoli immagine e somiglianza di Maria, che con il suo fiat riparò i danni della disobbedienza della prima Eva peccatrice, ispirata dallo stesso angelo caduto. Questa obbedienza è in odio al principe ribelle che oppose al volere di Dio il suo eterno non serviam, non ti servirò Dio. Se la donna fugge con le ali della grande aquila, Apocalisse 12, 14, all'attacco del dragone, la furia di costui si scaglierà tutta contro i figli fedeli di lei. E appunto, la donna fugge con le ali della grande aquila, la Madonna è stata immune dal peccato. E allora il dragone si infuria contro i figli di lei. Ma essi trionferanno, o meglio, permetteranno a lei di trionfare, perché i loro sacrifici e le loro sofferenze serviranno a aumentare il potere di lei, come dice il messaggio di Marienfrid. Stupendo questa cosa. Le nostre sofferenze, le sofferenze dei figli di Maria, servono ad aumentare il potere di lei, non a distruggere il piano di Maria, ma aumentare il potere. Come predetto a Marienfrid, e quando il potere sarà giunto al colmo, lei schiaccerà la testa a Satana e verrà il trionfo del cuore immacolato di Maria. Capite che logiche profetiche straordinarie il cielo ci sta facendo conoscere? Come possiamo prescindere da queste, ora che stanno diventando così chiare? In questo modo è la stessa straripante potenza di Dio che opera nei figli di Maria, ma non secondo una logica trionfalistica, resurrezionistica, gloriosa, ma secondo la logica della croce e del martirio. Del resto, come potrebbero costoro essere fratelli e sorelle dei grandi santi e martiri della storia se vincessero questa battaglia passeggiando? È chiaro che non può essere così. Questo è il quadro profetico di Marienfrid, che completa quello di Rudubach. Dunque, la più rilevante novità proposta da questo messaggio mariano è proprio la rivelazione della vittoria della donna sul drago attraverso la croce e il martirio dei suoi consacrati, che sono dunque il calcagno ferito della donna, ma che schiacceranno la testa di Satana. Grazie a questo atto, diciamo, inglobato in questa mirabile profezia biblica, il primo vaticinio, Genesi 3,15, si avrà una vittoria che andrà anche a avere un riscontro storico, sociale, ecclesiale, mondiale, perché dischiuderà l'avvento della pace, del regno di Cristo e di Maria e della giustizia, della santità sulla terra. Cari fratelli e sorelle, non resta che concludere dicendo che i nostri tempi si caratterizzano per questo martirio dei consacrati di Maria. Su più piani, su più fronti, noi ci stiamo proprio dentro, lo sperimentiamo ogni giorno, lo constatiamo anche dalla condivisione, dalla testimonianza plurima di fratelli e sorelle che vivono dei martiri incredibili, terribili nella loro vita. Ma appunto questo martirio dei consacrati di Maria, con le cose che ci siamo detti, prende una visuale così luminosa, così straordinaria, così utile alla causa del bene. Indubbiamente c'è il martirio, c'è questo aspetto penoso. Un martirio che si configura come Getsemani mariano, come ci siamo detti nella riflessione, nella prima riflessione, ma per i tempi apocalittici che corrono, può aprirsi ad altre forme inedite di martirio che non possiamo esattamente prevedere o quantomeno anticipare del tutto, ma alle quali dobbiamo predisporci psicologicamente e soprattutto spiritualmente. Estote parati, siate pronti, continua a ripeterci nostro Signore. E nei momenti di allarme dovuti alla serietà degli eventi ecclesiali ed internazionali, sarebbe una gravissima imprudenza lasciar cadere nel vuoto di una superficiale indifferenza questo ammonimento divino. Estote parati. La disamina, cari fratelli e sorelle, si conclude qui, esattamente qui. Vi aspettavate altro? Beh, essa non ha nessuna presunzione, se non ha la presunzione di completare il discorso, approfondire tutto, ma la consapevolezza, quella sì, di aver avuto l'umile ma non indifferente compito di proiettare qualche luce su un mistero che ci coinvolge in modi diversi. Ora si apre una nuova fase di Getsemani calcagno mariano. A partire da questi rilievi, di riflessione, di meditazione, occorre, veramente occorre, assumere una nuova e più piena consapevolezza della missione che come figli di Maria abbiamo e occorre altresì addentrarci negli antri spirituali nei quali la provvidenza vorrà condurci, antri misteriosi, pieni di chiaramente dolore corredentivo, ma dobbiamo entrare in queste stanze. Nessuna paura, non abbiate paura, diceva Giovanni Paolo II, non abbiate paura. E questo noli timere è così presente nella Bibbia, se non erro, pare che si trovi 365 volte, cioè una volta ogni giorno, come se ogni giorno il Signore ci dicesse: non temere, sono con te, ci sono io, se ci sono io, cosa temi? Dunque nessuna paura, non siamo soli, la grazia di Dio è e sarà sempre la nostra forza e il nostro conforto. La Vergine Santa è e sempre sarà con noi per spronarci, assisterci in questa battaglia decisiva tra il bene e il male, che ci vede attivi protagonisti in vista dell'avvento del di lei trionfo nel mondo. Fratelli e sorelle, ripetiamolo in coro: Adveniat regnum tuum Domine, adveniat per Mariam. Amen.